Tommaso, no? Quella tendenza a affermare noi stessi, la nostra eccellenza, i nostri pregi, eccetera, e questo appetitus è contrastato appunto dalla moderazione, dal freno, da questa temperies, no? Che è imposta dalla umiltà. Ecco quindi come il dono del timore, essendo affine alla temperanza, ha a che fare con l'umiltà. Ovviamente è l'umiltà, cioè il nostro sentirci piccoli davanti a Dio, che ci dà la riverenza del nome Santissimo del Signore, no? Quindi il dono del timore ci fa chiedere che sia santificato il nome di Dio. Però c'è anche il dono di pietà, il dono di pietà che invece ha a che fare con la virtù della giustizia, in particolare con quella giustizia che si ordina verso entità superiori, per esempio verso i genitori, verso la patria, verso Dio in ultima analisi. No? Voi sapete che a rigore di termini si distinguono ancora religione e pietà nell'ambito della giustizia, e entrambe queste virtù hanno a che fare con qualche cosa che è superiore al singolo, no? I genitori che ci hanno dato la vita, la patria nella quale siamo nati nel contesto sociale naturale, no? Ecco. E poi Dio che è oggetto invece di religione, no? Il donum pietatis dunque significa un nostro ordinarci correttamente verso l'alto, cioè verso Dio, no? Considerare Dio per quello che veramente è per noi, cioè un padre buono, tenero, affettuoso, il padre che continuamente ci accompagna con il suo amore, con la sua paterna premura, no? Ecco, dato che Dio è nostro padre, cosa che noi avvertiamo profondamente nello spirito della pietà, non solo dobbiamo temerlo e riverirlo, ma dobbiamo avere nei suoi riguardi anche un affetto dolce e pio. Vedi questa pietas e una certa dolcezza interiore, no? La consapevolezza di essere amati da Dio e amare a nostra volta il Dio, proprio così come un bambino ama i suoi genitori, no? È veramente questo quasi sentimento, oserei dire, ma poi nella vita spirituale diventa qualcosa di più grande, insomma, questo atteggiamento filiale nei riguardi di Dio, no? Questo proprio sentirci figli dell'Eterno Padre. Tale affetto, cioè l'affetto della pietà filiale nei riguardi di Dio, ci fa chiedere l'avvento del suo regno. Quindi San Tommaso attribuisce al Domum Pietatis, no? Questa invocazione, venga il tuo regno. San Paolo ce lo dice nella lettera a Tito nel secondo capitolo. La grazia di Dio ci insegna a vivere con sobrietà, giustizia e pietà, vedete la pietas, no? Con sobrietà, giustizia e pietà in questo mondo. Quindi non siamo ancora strappati del tutto a questo mondo, ma in questo mondo dobbiamo vivere con sobrietà, giustizia e pietà, nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Vedete questa epifaneia tu megaluteu hemone, no? La manifestazione finale alla fine dei tempi, no? Del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Ecco, allora in questo mondo noi viviamo protesi verso l'attesa della venuta di Cristo nella gloria del suo regno. No? Quindi in questo mondo il regno di Dio e del suo Cristo non è ancora realizzato. Ecco perché noi gridiamo dal profondo, no? Dalla miseria, diciamo così, di questo mondo, gridiamo verso Dio, venga il tuo regno. Il regno che per ora è ancora assente, o perlomeno non è ancora pienamente realizzato. No? Ecco. Quindi l'attesa del regno che è ispirata alla pietà, in quanto vedete. Appartenere al regno di Dio significa riconoscere la divina sovranità, la divina paternità e regalità, cioè che il Dio è nostro padre e nostro sovrano. Se io sono padre, l'abbiamo citato, no? Dal profeta Malachia, se io sono padre, dov'è il mio onore? Dice il Signore agli Israeliti. Quindi coloro che hanno il donum pietatis sono giusti, cioè religiosi nei riguardi di Dio. Riconoscono cioè la sua paternità e la sua paterna maestà. Invece il mondo nel suo insieme proprio questo non lo riconosce, cioè il mondo è senza sobrietà, senza giustizia, senza pietà. Invece i cristiani in questo mondo, dice San Paolo, devono vivere con sobrietà, con giustizia, con pietà, proprio perché attendono la venuta del regno. E questa giustizia, sobrietà e pietà sono caratteristiche del regno, è come se il regno si facesse precedere, no? Già in questo mondo, ancora privo della pienezza del regno, come se si facesse precedere da queste virtù che caratterizzano il cristiano. Insomma, essere veramente ambasciatori di Dio in un mondo che è ostile a Dio. Lo dice anche il prologo di San Giovanni, appunto tutti coloro che l'hanno accolto, cioè il Verbo, ebbene hanno ricevuto il potere di essere figli di Dio, perché non sono nati dalla volontà di uomo, dalla volontà della carne, eccetera, ma sono nati appunto da Dio, e quindi hanno ricevuto la vita di Dio, vivono di Dio. Ecco, ora la questione può essere questa: dato che il regno di Dio c'è da sempre, come mai dobbiamo chiedere la sua venuta, dobbiamo aspettarlo? Effettivamente il regno di Dio, di nuovo come per la santificazione del nome di Dio, capite? Il nome di Dio in sé è santissimo e non ha bisogno di essere ulteriormente ampliato nella sua santità che è già infinita. Similmente il regno di Dio, il governo di Dio, è già incontrastato, perfetto, la volontà di Dio comunque si compie, no? Quindi il regno di Dio c'è già da sempre, l'autorità sovrana di Dio su tutto l'universo c'è da sempre e per sempre, no? Come allora possiamo chiedere la venuta del suo regno? Ebbene, per il fatto che i diritti sovrani del Signore non sono ancora universalmente riconosciuti, ed è il mistero appunto della libertà umana, no? Il Signore, capite, cioè, il regno c'è e non c'è nel contempo, c'è per quanto concerne il dato di fatto, no? Di fatto il regno di Dio c'è, perché a Dio nulla sfugge, ed è Dio tutto con un governo soave e perciò stesso efficacissimo conduce a quel fine che lui da sempre ha prestabilito. Vedete, quindi anche nel nostro mondo ostile, ribelle, che si agita, è vero, pare fremuerunt gentes, è vero, quelle genti che fremono contro Dio e contro il suo Cristo, capite? Tutti costoro sono semplicemente strumenti nella mano del Signore, senza accorgersene, capite? Quegli atei che pensano che si sono ormai sbarazzati da Dio, che hanno ucciso Dio, capite? Che diventa persino da un lato una cosa tragica, dall'altro ridicola, capite? Quella gente che si agita nelle negazioni di Dio, ebbene tutti costoro sono docilissimi strumenti nella mano del Signore. Come dice Sant'Agostino, è vero che il Signore sa trarre del bene anche dal male, no? Capite? Quindi persino il maligno diventa docile strumento nella mano di Dio, no? Ecco, orbene tutte le creature, per quanto malvagie, per quanto ostinate nell'impietà, per quanto avverse a Dio, sottostanno alla sua suavissima e nel contempo fortissima e efficacissima volontà. Quindi di fatto in nessun momento nulla sfugge al regno di Dio. Sotto quell'aspetto l'avvento del regno di Dio non è da chiedere, perché c'è già. Però c'è un altro regno con il quale il Signore vuole regnare. Vedete, il Signore non vuole regnare solo di fatto, vuole regnare anche di diritto. Cioè vuole che le sue creature razionali riconoscano il suo diritto ad essere lui il sovrano delle anime, a essere lui, il figlio suo, è vero, al centro di tutti i cuori. Gesù che è il re è il centro di tutti i cuori, no? Ecco, vedete il cuore di Gesù, come sono belle quelle litanie del Sacro Cuore, no? Ecco, Gesù che deve essere proprio il re, il centro di tutti i cuori. Questa è la volontà di Dio. Ecco, e il Signore non vuole solo che di fatto ciò accada, vuole che anche di diritto noi, per propria iniziativa, certo sostenuti dalla grazia di Dio che non ci mancherà mai, capite? Ma però con la nostra ragione, con la nostra volontà, deliberatamente, proprio volontariamente, aderiamo alla verità del regno e ci comportiamo da sudditi di quel regno. Vedete? Ecco, quindi assoggettarci non obtorto colo, non perché di fatto il Dio ci costringe, ma perché noi di diritto riconosciamo la sovranità di Dio e la amiamo. Vedete? Ecco. E il Signore in sostanza, capite, non vuole dei schiavi, il Signore vuole degli amici, è quello che è commovente e bello, cioè proprio il Signore quasi si mette in condizioni tali da aver bisogno della nostra amicizia, e questa è la sua ansia, no? Farsi fare di noi i suoi amici, e quale è quella dignità alla quale ci chiama, no? Amicizia con Dio. Ecco, e infatti c'è il governo di duplice tipo, capite, c'è il governo di schiavi, cioè di non liberi, ai quali si impongono, è vero, così degli ordini, eccetera, ai quali non adempiono questi ordini volontariamente, e però sono costretti a farlo, sicché i governanti ottengono ciò che vogliono, ma non hanno né l'amore né l'ossequio del loro popolo. Vedete, questo può succedere, no? Però può succedere anche, ed è cosa bellissima, quando in qualche modo i governati di propria spontanea volontà si sottomettono agli ordini dei governanti e li eseguono con consapevolezza piena e perfetta di quello che fanno e con accettazione proprio amicale degli ordini che vengono, come si dice, dall'alto, capite? In qualche modo la società veramente, veramente, secondo quanto dice Aristotele, dovrebbe essere fondata su una certa amicizia sociale. Vedete, senza l'amicizia non ci sarebbe società. Quindi nelle strutture sociali bisognerebbe far prevalere proprio l'amicizia, così anche nel rapporto tra governanti e governati vi dovrebbe essere non solo sottomissione, ma sottomissione per amicizia, capite quello che voglio dire? Non per necessità, non perché c'è il carabiniere che altrimenti in vero mi mette in prigione, capite? Ma proprio per amore di quanto i governanti con altrettanto amore decidono per il bene dei loro popoli. Vedete, questo è l'ideale sociale cristiano, no? Naturalmente su questa terra si realizza ben rare volte, no? Ecco, però è un ideale a cui mirare, e questo è l'ideale del regno dei cieli, tale sarà la condizione finale dei beati del cielo, no? Ecco, e allora bisogna sin d'ora, quando il regno di diritto non è ancora perfettamente instaurato, bisogna amare la sovranità di Gesù e bisogna riconoscerla come veramente tale di diritto, cioè riconoscere che Gesù ha il diritto a regnare sopra di noi. Infatti Dio per la sua natura è re e signore di tutte le cose, questo è fin troppo ovvio, il Dio possiede un diritto di dominio su ogni creatura di qualsiasi grado, non è vero che sia umano o angelica, non ha importanza, un dominio assoluto proprio in virtù del suo essere creatore, perché il Dio ha fatto emergere dal nulla ogni creatura. Così pure il Cristo, come uomo, come Dio che è fin troppo ovvio, ma anche come uomo, il Cristo è stato istituito dal Padre suo, cioè da Dio, che è il sovrano, come abbiamo spiegato, no? In quanto creatore. Ebbene, il Cristo è istituito per volontà di Dio, re e sovrano dell'universo. Daniele 7,14, il Dio, si sottintende, gli diede, cioè al Messia, il potere, la gloria e il regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo serviranno. Il suo potere è un potere eterno che non tramonta mai, e il suo regno è tale che non sarà mai distrutto. Vedete, non è un regno di questa terra, come anche l'angelo nell'Annunciazione dice proprio che sarà dato il regno di Davide suo padre, però che sarà un regno eterno, un regno che non avrà mai fine. Vedete, quindi il regno di Cristo è un regno eterno, è quello che gli ebrei non hanno capito, no? Cioè loro attendevano un messia, però un messia umano che avrebbe regnato, avrebbe restaurato praticamente il regno davidico, no? Anche con tutta la sua, come dire, con tutto il suo ordine sociale, eccetera, però non ipotizzavano un regno veramente eterno. Invece il Signore voleva proprio questo, cioè far emergere praticamente dalla storia della salvezza tramite tanti regni che erano solo un lontano preannuncio profetico di quel regno con la R maiuscola, ebbene far emergere quell'altro regno che sarà un regno eterno. Il Dio gli diede potere, gloria e regno, no? Ecco, quindi Gesù di diritto per volontà di Dio è intronizzato, per così dire, come re dell'universo. Ecco, è la festa che noi liturgicamente celebriamo alla fine dell'anno liturgico, no? È una festa molto bella, ma bisogna effettivamente che sempre di più nella cristianità si avverta questa realtà della regalità di Cristo. Vedete, se noi veramente siamo sale della terra, come il Signore ci insegna che dobbiamo essere, no? Se siamo luce del mondo, ebbene questa nostra opera nel mondo dovrebbe essere quella di guadagnare al Cristo nuovi amici e nuovi sudditi per amicizia, capite quel che voglio dire? Cioè altri uomini che riconoscono la sua regalità, e questa regalità non solo, bisognerebbe far sì che non solo i singoli uomini si sottomettano alla regalità di Cristo, ma che il Signore Gesù regni sovrano anche sulle istituzioni umane. Questo praticamente al giorno di oggi è stato completamente abbandonato, anche se alle origini della festa di Cristo Re c'è proprio questa idea. Vedete, Pio XI istituì la festa di Cristo Re proprio per divulgare, no, nel popolo cristiano la consapevolezza che il Signore deve regnare non solo sulle anime, non solo sui singoli, deve regnare anche sulle società e sugli istituti sociali, è quella che si dice la regalità sociale del nostro Signore Gesù Cristo. Vedete? E tuttora, capite, a nessuno è permesso di dire: sì Signore, sai, noi riconosciamo la tua regalità su di noi in camera caritatis, te lo diciamo così, noi siamo amici tuoi, tanto perché tu sapessi, capisci? Ma davanti agli altri è meglio che non si sappia, insomma, capite? Ecco, allora bisogna invece essere amici e sudditi di Cristo Re in modo consapevole, oserei quasi dire vessilare, capite? E insomma agire da cristiani anche là dove esercitiamo certe mansioni di responsabilità, no? Quindi non so, un giudice cristiano giudicherà ispirato certo al codice di legge civile, su questo non c'è dubbio, però giudicherà anche sentendosi non giudice supremo, ma sentendosi lui stesso, per così dire, suddito di quel sovrano a nome del quale giudica, e non solo di quel sovrano che è il Presidente della Repubblica o il popolo italiano, capite quello che voglio dire, no? Così similmente il parlamentare cattolico, no? Bisogna dirlo ai nostri onorevoli idealici, comunque è vero, il parlamentare cattolico, è vero, il deputato, il senatore cattolico, ebbene, deve avere la consapevolezza che è deputato certo della Repubblica Italiana, ma che è anzitutto lì nel Parlamento per curare gli interessi di un altro re, che non è semplicemente il Presidente della Repubblica e nemmeno il bene comune della nazione, un altro re, il sovrano che è appunto Gesù Cristo crocifisso, capite care sorelle, vedete, insomma la regalità di Cristo. Oggi se si parla di questo si dice fanatismo, fideismo, confusione del livello naturale con quello soprannaturale, no, tutt'altro, capite? Noi distinguiamo chiaramente, capite, tra quello che sono i valori naturali e quello che è la nostra fede soprannaturale in Cristo, no? Però non c'è nessun dubbio che proprio per il fatto della redenzione avvenuta, tutti i valori naturali, anche sociali, devono trasformarsi tramite questo loro assoggettarsi alla regalità di Cristo, no? Perciò noi chiediamo l'avvento del regno del Signore anche in questo senso del regno sociale di Cristo. Tale sudditanza universale, pur doverosa, non è ancora realizzata, ma si costituirà perfettamente alla fine dei tempi. La prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, dice così. Bisogna infatti che egli, cioè il Cristo, regni, dice San Paolo, finché non abbia posto tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. Ecco perché noi invochiamo il Signore dicendo venga il tuo regno, perché bisogna che egli regni. Egli è già re, secondo e il fatto e il diritto, però il suo diritto, no, il diritto legittimo, no, non è ancora riconosciuto da tutti. Quindi bisogna che questo riconoscere i diritti sovrani di Cristo si diffonda su tutta la terra, no? Ecco. Ora, vedete sorelle, molto importante, abbiamo detto che ovviamente il cristianesimo non mira anzitutto alla riforma sociale o qualcosa del genere, però è chiaro che secondariamente, ma sempre essenzialmente, le questioni dell'etica sociale sono ovviamente insite nell'ethos in genere e perciò anche nella morale cristiana. Ciò hanno a che fare con la fede, ecco perché il pontefice parla di problemi sociali, cosa che spesso viene vista male appunto dai laicisti, no? I quali se la prendono con il Papa e dicono che dovrebbe parlare solo della Trinità Santissima e dell'incarnazione del Signore, ed è vero, e non già di cose che riguardano appunto il livello laico, invece no, non c'è nulla di laico in questo senso, capite? Tutto ciò che rientra nella morale, tutto ciò in quanto entra nel fine ultimo dell'uomo, entra anche nella salvezza delle anime, entra quindi nella nostra fede, no? Ecco, perciò certo, problemi sociali fanno parte della etica sociale cristiana, fanno parte anche in questo modo della nostra fede. Ora, quello che è però importante, vedete, è sempre badare a questo ordine di cose, non in modo profano, no? Perché questo lo fanno già i vari Spadolini e Zanone, liberali, comunisti, socialisti, eccetera. Ci pensano già loro a fare queste analisi sociali in chiave puramente umana, eccetera, no? Noi cristiani, se ci impegniamo in questo campo, dobbiamo veramente avere il coraggio di dire è necessario assoggettare anche questo alla regalità di Cristo. Cioè, sin dall'inizio, dalla partenza del nostro impegno sociale, per così dire, no? Bisogna partire proprio così. Noi vogliamo che il Cristo regni anche sulla nostra società. Insomma, bisogna aspirare al fatto che la società sia veramente una cristianità. E siamo lontani da questo. In fondo, vedete, ci sono state delle epoche felici, che dedicano appunto ai laicisti, epoche di buio, capite, dei secoli bui, eccetera. Non invece erano epoche splendide, no? Di veramente una società impostata sull'amore fraterno, come il Medioevo, per esempio. Non che lì non ci fossero dei peccati, c'erano anche lì, capite? Ma c'era in qualche modo questa consapevolezza di tutti, dei potenti e dei piccoli. C'era la consapevolezza che tutti insieme, dal sovrano fino all'ultimo contadino, tutti erano sudditi di un re che li superava tutti, capite? Mentre adesso questa consapevolezza non c'è affatto, eh? Dalla rivoluzione francese in poi si è fatto credere all'uomo che ciascuno è sovrano per conto suo, capite? Chi non solo non riconosce più la sovranità di Cristo Re, ma non vuole nemmeno riconoscere la legittima autorità umana, siamo giunti fino a questo, no? E poi notate bene la terribile punizione, in fondo ben meritata, dalla superbia umana, no? Cioè il Signore ha punito l'umanità in modo tale che gli uomini, pretendendo di essere loro sovrani, cioè liberi, senza sentirsi obbligati verso qualsivoglia altra sovranità, ebbene questi uomini hanno poi delegato la loro sovranità pretesa, è vero, l'hanno delegato alla società nel suo insieme, ed è nato lo Stato totale, capite? Lo Stato etico, lo Stato che fagocita l'uomo, no? Lo Stato che schiavizza l'uomo. Ebbene, ci sta bene, capite, care sorelle, vedete, la rivoluzione francese ha avuto come conseguenza, in fondo, questa invadenza dello Stato nella sfera privata e un po' in tutte le sfere della vita umana, no? Ecco, bisogna invece restaurare la sovranità di Cristo Signore. Vedete, si dice che Santa Maria Margherita Alla Coca ha ispirato il sovrano a iscrivere negli stendardi del suo esercito il Sacro Cuore di Gesù, lo sapete forse questo episodio, no? Ecco, e ha detto da parte del Signore che effettivamente se il sovrano non ubbidirà a questa esigenza di Gesù, ebbene che effettivamente il Regno di Francia conoscerà dei sconvolgimenti catastrofici, no? Ecco, ebbene Luigi XVI, quando già era prigioniero, ne vero, nella Bastiglia, voleva fare, insomma, adempiere questo, ottemperare a questo comando di Cristo, no? Ma era già troppo tardi, vedete? Ecco, infatti, quando ci si sottrae alla sovranità di Cristo, non lo si fa mai impunemente, perché Gesù veramente è re, non per volontà di uomini, ma per volontà del Padre suo, capite, calcio? Allora, a parte, ne vero, gli stendardi, eccetera, questo è secondario, però quello che è importante è che il Cristo regni sovrano in noi, e che regni sovrano anche nel nostro impegno nella società, capite? Che regni nelle nostre comunità, che regni, insomma, tramite i laici cristiani, questo certo non riguarda noi come religiosi, ma tramite i laici cristiani, che in qualche modo la sovranità di Cristo si accresca anche nella società umana. Invece lì ho molta paura, è vero che c'è una certa timidezza colpevole, no? Dalla parte di tanti cristiani che anche appunto hanno assunto questa vocazione di impegnarsi nel sociale, no? Ecco, certo, con tutto ciò bisogna dire che naturalmente la nostra città, il regno di Dio non è di questa terra, capite? Che non bisogna pensare che ci sarà mai una civiltà ideale, una perfetta sovranità di Cristo nella dimensione terrena. Quindi il regno di Cristo lo aspettiamo come futuro, capite? Però in attesa della sua venuta è importante, in qualche modo, come dice giustamente il Concilio, iscrivere la legge di Cristo negli istituti della stessa società umana. Vedete, quindi non solo nella vita degli individui, ma negli istituti sociali. Insomma, bisogna far sì che, in attesa di far parte di quel regno quando verrà, già adesso, sin da questa terra, sin da quel momento che viviamo, il regno di Cristo si instauri nella società. Cosa molto molto difficile, vedete, perché tutto cospira contro il Dio e contro il suo Cristo. Vedete quel salmo che dice quare fremuerunt gentes, è molto attuale, no? Ecco, e però, care sorelle, siamo anche fortunati di vivere in un secolo difficile, no? Ecco, vedete, proprio perché il Signore, io lo vedo sempre come una manifestazione della fiducia divina nei nostri riguardi, capite? Perché in tempi difficili, ebbene, il Signore deputa a lotte difficili sempre coloro dei quali particolarmente si fida, no? Ecco, quindi è in qualche modo un onore che il Signore ci fa, ma è importante che corrispondiamo a un onore così, così grande e così arduo nel contempo. Bene, care sorelle, così. Vi ringrazio tanto della vostra attenzione.
Si crederebbe. No, no, qui ha ragione la Madonna di Fatima. Pregate per i peccatori, offrite sacrifici per i peccatori, perché i miracoli di vedere alzare uno dalla carrozzella o scomparire il male Fanno poco, convertono poco, ve lo dico io. Un entusiasmo lì per lì. E poi tutto come prima. Anzi, molte volte, ma si sente dire, si vede che non ce l'aveva quel male. Quando non si può vedere e non si vuol credere, ci vuole soltanto l'intervento di Dio.